È sabato 30 gennaio 2021, sono 4 i minuti dopo le 11 e come ampiamente preannunciato questa mattina io ho il piacere di dare il benvenuto e il buongiorno all'assessore comunale Alessandro Pantoni. Buongiorno assessore.
Buongiorno a lei e a tutti i cittadini.
Mi dia pure del tuo, assessore. E grazie. Buongiorno anche ad Andrea Rossi. Buongiorno e benvenuti ad Onda Libera.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Libera.
Innanzitutto la domanda di rito: come va? Poi apriamo le danze. Diciamo tutto bene?
Va tutto bene, stiamo seguendo con grande interesse cosa sta capitando alle sorti del governo nazionale e quant'altro, insomma, purtroppo ci riguarda da tantissimi mesi. Speriamo tutti quanti molto presto di esserne fuori e tornare ad una vita cosiddetta normale. Questo è l'auspicio di tutti, credo proprio la prima cosa in senso assoluto.
Poi notizia proprio di ieri: da lunedì 1 febbraio la nostra regione fortunatamente torna in zona gialla.
Siamo di nuovo zona gialla e questa è una bella notizia.
Assessore, da Andrea, da questo momento i microfoni di Onda Libera sono vostri. Vi lascio ovviamente raccontarci quanto succede, quanto appunto in programma, in previsione per quanto riguarda il comune di Palestrina. Ma prego Andrea.
Allora, assessore, volevamo parlare dell'acquisizione dell'area dell'ex Stefer.
Benissimo, certo. Noi sappiamo che questo complesso immobiliare è posto ai piedi del centro storico di Palestrina, occupa un'area rilevante, diciamo importante, con grandi potenzialità future. Al momento così non è, per tantissimi motivi. Noi comunque dall'estate scorsa abbiamo avviato una interlocuzione con l'Agenzia del Demanio, che è proprietaria del bene. Sappiamo essere tre fabbricati, quello principale che era appunto adibito a stazione e gli altri due che sono considerati delle pertinenze. Su questi beni nel 2016 c'è stata una dichiarazione di interesse storico, artistico, culturale da parte del Ministero dei Beni Culturali. E solo nel 2020, nel settembre scorso, quindi quando noi ci accingevamo a, come dire, tentare di prendere in carico questa situazione, il Ministero ha emanato una nuova circolare che meglio esplica quindi il processo per addivenire all'acquisizione delle aree. E pertanto ringrazio il Consiglio Comunale, ogni singolo consigliere comunale, per aver dato seguito con una delibera di indirizzo a tutte queste azioni ed adempimenti vari che ci porteranno ad acquisire l'area, peraltro a titolo non oneroso. Dice: ma c'è una condizione. Certo, c'è una condizione. La condizione è quella che l'amministrazione comunale, essendo queste aree soggette a questi vincoli, quindi di interesse storico e quant'altro, non può farci quello che vuole. Pertanto deve esserci un processo di valorizzazione, quindi, del bene, che poi sarà quello alla base anche delle successive e definitive interlocuzioni con l'Agenzia del Demanio, ma anche con il Ministero dei Beni Culturali. Tutti insieme, quindi, dobbiamo individuare un processo di valorizzazione. Si fa avanti l'idea, come il consigliere Rossi sa, di una struttura ricettiva, di un ostello da inserire in quelli che sono i nostri grandi e meravigliosi percorsi storico-culturali enogastronomici della regione, in particolar modo della nostra provincia.
E soprattutto diciamo e aggiungo, dopo un periodo appunto come quello che stiamo vivendo, sicuramente delle buoni propositi, delle sicuramente novità non possono che attirare appunto persone sempre di più su quelle che sono il nostro territorio. Come diciamo più volte, valorizziamo le tradizioni locali, valorizziamo i nostri territori prima ancora di andare a vedere e visitare altri posti, altri luoghi, perché di bei posti e di belle situazioni anche storiche che il nostro territorio ne offre moltissime.
È quello che ci capita sempre, ogni volta che ci rechiamo a fare una passeggiata nel fine settimana in qualche bel borgo umbro, poi magari lì ci accorgiamo anche che i centri storici sono pedonalizzati. Ecco, noi speriamo si possa fare almeno in parte qualcosa per valorizzare di più il nostro centro storico. però adesso intanto abbiamo l'occasione di metterci alla prova con questa struttura, con questo progetto.
E noi ovviamente vi facciamo almeno su questo punto, su questo primo punto, un in bocca al lupo e sicuramente torneremo a parlare degli sviluppi appunto della vicenda dell'acquisizione appunto, ricordiamo, dell'ex stazione Stefera, se così la vogliamo chiamare, un po' presente un po' su tutti, anche tutti i comuni dove correva appunto la, la ferrovia, dove correva la vecchia ferrovia da Roma, se non ricordo male, correggetemi, a Fiuggi, quindi molti comuni, anzi invitiamo anche tutti gli altri a valorizzare queste stazioni che possano diventare per i comuni stessi veramente dei punti di aggregazione. Detto questo,
detto questo, poi noi, come sappiamo, stiamo vivendo un momento molto particolare che si riverbera molto sulla organizzazione del trasporto pubblico locale. La riapertura delle scuole di queste settimane chiaramente ci ha imposto una rivisitazione generale del trasporto pubblico locale in concessione, cioè quello, come dire, sostenuto e ristorato al comune dalla Regione Lazio, e abbiamo dovuto quindi prendere atto di queste nuove modalità orarie sia di entrata e di uscita delle scuole superiori, doppie entrate e doppie uscite, e quindi riorganizzato il sistema del trasporto pubblico locale, riorganizzato su 18 linee più una che è quella introdotta già l'anno scorso per quanto riguarda il centro storico, cioè le navette che collegano appunto l'area di cui parlavamo poc'anzi, quella della ex stazione, con il centro storico, che viaggiano ogni 20 minuti, l'intero, diciamo, percorso, l'intero chilometraggio del trasporto pubblico locale sul comune di Palestrina per i 303 giorni di esercizio è pari a 308.000 chilometri per una spesa complessiva, questo bene si sappia, di quasi 584.000 euro. E diciamo, ci sono alcune linee che sono state rimodulate anche negli orari oltre che nelle frequenze, proprio per andare incontro alle scuole, e io credo che il consigliere Rossi, che mi ha aiutato molto in questa faccenda, lui e di la verità anche il capogruppo Beatrice Stazzi, sappia dirci meglio quali sono le linee che abbiamo rimodulato. Grazie Andrea.
Assolutamente sì, tra l'altro volevo aggiungere, è stato proprio uno dei crucci più difficili un po' di tutti i comuni, se vogliamo guardare anche alla capitale, è stato proprio uno dei crucci più importanti e credo più difficili da risolvere in vista proprio delle normative che il governo ha imposto a queste, lasciatemi dire, povere famiglie, poveri ragazzi, nell'entrare scaglionati al 50% in diversi orari, e credo che anche l'impegno del comune sia stato in modo con grande successo raggiungere un obiettivo nell'accontentare, nel mettere appunto a disposizione sia per le famiglie che sia per i bambini dei trasporti con delle coincidenze ad orario che possono avere appunto, come diceva l'assessore, messe in qualche modo senza creare disagi alla popolazione. Per chi magari deve essere, faccio un esempio, il padre di famiglia che alle 10 magari deve essere sul posto di lavoro, ha sicuramente dei problemi o delle difficoltà oggettive ad accompagnare il figlio a scuola. Qui entra proprio in campo il comune grazie a quel progetto, a questo progetto appunto che ovviamente, ci ha raccontato anche l'assessore.
Ovviamente ora cederò la parola al consigliere Rossi. Questo riguarda il trasporto pubblico locale, che è cosa diversa dal sistema degli scuolabus, che è garantito, è organizzato, riguarda evidentemente gli studenti della cosiddetta scuola dell'obbligo, quindi due cose diverse.
Ha fatto bene a sottolinearlo l'assessore, proprio
complementare, esatto. Complementare, rivisitato però alla luce di quanto sta avvenendo.
Sì, anch'io ringrazio l'assessore, che ormai sono 2 anni con il quale lavoro a stretto contatto, insieme anche con la mia capogruppo Beatrice Stazzi. Ormai il TPL è un discorso che stiamo imparando ad affrontare e a masticare. Questo lavoro è sorto grazie alla sinergia con anche il settore vigilanza, con il comandante Di Bartolomeo e con il gestore. Quindi abbiamo avuto nelle settimane precedenti tanti incontri per cercare di trovare la quadra, perché poi ovviamente, vivendo una situazione pandemica mondiale con questo Covid che va a colpire veramente ogni minima cosa quotidiana, dobbiamo garantire un servizio anche per chi deve andare a scuola. Le scuole hanno entrate e uscite scaglionate, quindi andando ad accontentare qualcuno, in maniera inevitabile si va a scontentare qualcun altro. Quando la coperta è corta, come si dice, ti copri il viso ma ti scopri,
assolutamente
ti scopri
sì.
I piedi. Però non ci ha abbattuto questa situazione, ci siamo messi a tavolino, abbiamo ragionato su come rendere ottimale questo servizio. Siamo arrivati a, secondo me, a un lavoro molto buono. Alcune linee che in passato erano state soppresse a causa di alcuni tagli regionali dei mesi scorsi sono state reimplementate. Addirittura abbiamo aggiunto delle corse aggiuntive, andando ad allungare il chilometraggio per quanto riguarda le linee 4A e 4R, che per 2 giorni a settimana faranno una corsa ciascuna fino alla località Ville Rosse di Palestrina, perché quella era una località che era rimasta abbastanza scoperta e stava creando delle problematiche. Per quanto riguarda invece la frazione di Carchitti, ci tengo a sottolineare che per quanto riguarda le linee 12A e 12R ci sarà una corsa giornaliera che passerà per la cosiddetta zona Cuba di Carchitti, cioè allungherà il percorso da via Sabotino sino ad arrivare a piazza Succiarelli. Questo si rende funzionale anche alla fruizione del mercato che c'è il giovedì a Carchitti.
Grande bacino d'utenza, poi ricordiamo tu la zona di Carchitti, che salutiamo ovviamente, è una grandissima zona, un bacino di utenza che, come diceva appunto il consigliere Rossi, ha avuto la sua soluzione in queste due linee, il 12A e il 12R, che in qualche modo appunto hanno messo quotidianamente in contatto appunto il quartiere di Carchitti con il resto appunto del territorio comunale.
Tra l'altro io vengo dalla frazione, sono di Valvarino, però sto a stretto contatto con tutte e due le realtà di Palestina, le frazioni di Palestina, Carchitti e Valvarino, quindi sono problematiche che conosco alla perfezione e ogni giorno sono portatore di istanze, di miglioramenti e di altre di tutto quello che magari possiamo migliorare con la nostra attività amministrativa. Vorrei annunciare pure che credo che entro la giornata saranno pubblicati sulla pagina Facebook di Città di Palestina tutte le infografiche che spiegheranno tutte le linee che sono vigenti con questo programma DPL, con tutte le fermate, quindi il cittadino che vorrà entrare nel dettaglio per capire dove può andare con alcune linee lo troverà sul sito, sia sul sito istituzionale del comune, perché non tutti hanno Facebook, ma anche sulla pagina Facebook Città di Palestrina. E in ultima istanza vorrei anche accendere un faro sulla navetta centro storico. È un servizio che magari è passato un po' in sordina, non è stato pubblicizzato in passato, però vorremmo pubblicizzarlo anche in questa sede. È un servizio che io stesso utilizzo alcune volte, perché si fa il giro dei parcheggi principali della città, si fa il giro del centro storico, lo completa in 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti e riparte a ciclo continuo dalle 8 di mattina alle 2 del pomeriggio, dalle 4 del pomeriggio alle 21. Quando io magari non trovo parcheggio sotto al comune, avendo anche una macchina piccola, ma non mi piace mai parcheggiare in mezzo, a volte la parcheggio lontano, faccio due passi, oppure la parcheggio, non so, al parcheggio della Martuccia, prendo la navetta centro storico.
Negli appositi parcheggi, sfruttando proprio questa sinergia, grazie a questa nuova mobilità appunto messa in campo dal comune, proprio per avvicinare sempre di più e per alleggerire quello che diceva anche prima il nostro assessore. Un centro storico, quello che è di Palestrina, che ha sicuramente tanto tanto da far vedere a tante persone che si aspettano, ovviamente, che si invitano ogni giorno a visitare la nostra città.
Ecco, io per concludere questo argomento voglio anche dire che in riferimento a quelle corse che oggi appaiono, noi abbiamo fatto il possibile per coprire tutto e a nostro avviso ci siamo riusciti anche bene. Tuttavia la Regione, tramite l'Astral, ci offre la possibilità di richiedere ulteriori corse aggiuntive e noi l'abbiamo già fatto, quindi adesso vedremo cosa ci tornerà dietro. Quindi...
E questo sicuramente sarà uno dei prossimi, ci facciamo un po' il nodo al fazzoletto, assessore, staremo a vedere poi come andrà a finire per questo appunto nuovo programma TPL, che, correggetemi, trasporto pubblico locale, immagino, parlo da parlo da cittadino in questo momento, quindi TPL, laddove leggete TPL sappiate che è trasporto pubblico locale 2021. Poi leggevo anche, ma a questo punto ancora un paio di argomenti, ma li trattiamo dopo la pubblicità perché dobbiamo fermarci per la pubblicità, le opere di compensazione urbanistica, giusto assessore?
Sì, delle opere di compensazione che vengono fatte sul territorio grazie proprio ai proventi che l'amministrazione incassa in conto capitale, che derivano dagli oneri di urbanizzazione, che a me sembra giusto, corretto, anzi fondamentale in un rapporto di trasparenza con il cittadino, che venga detto a cosa queste risorse vengono destinate e come quindi si, come dire, riutilizzano sul territorio.
E credo che sia giustamente un diritto anche da parte del cittadino. Di questo, da questo principio, da questo punto ripartiremo tra poco, ci fermiamo, c'è la pubblicità. Vi ricordo che ai microfoni di Radio Onda Libera questa mattina abbiamo ospite l'assessore Alessandro Pantoni e il consigliere comunale Andrea Rossi del comune di Palestrina. Piccola pausa per noi, torniamo tra poco.
Onda Libera, free radio, free music.
Le 11:24, sabato 30 di gennaio, ben tornati in diretta. Vi ricordo ai microfoni questa mattina di Radio Onda Libera l'assessore comunale Alessandro Pantoni e il consigliere comunale Andrea Rossi, al quale io rinnovo il buongiorno e il benvenuto. Ovviamente prima di ridare la parola ai nostri ospiti voglio anche ricordarvi il numero per i vostri messaggi, per i vostri WhatsApp, laddove abbiate delle domande oppure dei chiarimenti da voler chiedere al nostro assessore: 333-222-7992, oppure se preferite attraverso una semplicissima mail, diretta @ondalibera.it. Assessore, eravamo rimasti alle opere di compensazione urbanistica.
Abbiamo detto, sono opere che debbono essere finanziate assolutamente con i proventi dei permessi per costruire, perché peraltro questo è quello che ci dice la legge, il testo unico degli enti locali, che appunto colloca questa iniziativa proprio nel modo in cui abbiamo detto. Oltretutto, quanto si è detto prima, si inserisce anche in un complesso più ampio, in un discorso più ampio che ha a che fare con un piano della mobilità comunale, che è un cavallo di battaglia del sindaco, che senz'altro verrà qui ad informarne i cittadini, e noi per il momento ci occupiamo invece di prendere atto che esistono in questa città, e non da oggi, da tantissimi anni, delle viabilità secondarie che nel corso degli anni, da, diciamo, bypass che erano, sono ormai diventate
delle vere e proprie arterie.
Arterie, perfetto, benissimo. Quindi una situazione ormai insostenibile. Quindi, ancorché inserite, saranno poi inserite in un più ampio progetto, come accennato prima, noi intendiamo, diciamo, agire su quelle storiche. Quindi, intanto sulla strettoia che c'è tra via Formale Mura e via della Croce, i cittadini sanno benissimo qual è e a cosa mi riferisco, evidentemente lì individuando una sorta di bypass per chi dovrà andare verso via Colle San Pietro. Un altro incrocio è quello tra via Forcarotonda e via Sterpara, quindi quando da via Forcarotonda si accede a via Sterpara, e lì anche abbiamo una importante strettoia. Al termine della medesima strada, per immetterci su via San Pietro, c'è una situazione analoga che compromette molto, peraltro, come dire, l'ingresso per chi viene dalla parte opposta. E c'è poi la situazione forse più critica, che è quella di via di Colle Girello, diciamo la parte bassa di via Colle Girello, quella che tutti conoscono essere una stradina, voglio dire, stretta, con un'unica corsia, dovrà senz'altro prendere atto che sono cambiati i tempi, sono cambiate le esigenze, aumentato il traffico, e quindi lì bisognerà agire per un allargamento. come anche bisognerà prendere atto che salendo poi da via Colle Girello Bassa verso via Colle Girello Alto, arrivando quindi all'incrocio con via D'Osturso, quella strada deve essere messa a servizio di una operazione di sistema più ampia che serve a collegare appunto via di Colle Girello con la zona di casette bruciate realizzata negli anni scorsi e quindi l'immissione poi da lì su via Prenestina 9. È quindi immaginabile, ma questo ce lo diranno anche coloro che stanno studiando il piano di mobilità, che voglio dire sono dei docenti, dei professionisti qualificati e che prestano il loro servizio all'Università La Sapienza di Roma, e quindi individuare anche la messa a sistema dell'intera area.
Anche perché solitamente è storico, è ormai un noto che più passano gli anni e più ci sono macchine in circolazione, quindi laddove, ripeto, prima era una strada che veniva considerata, lasciatemi il termine, di campagna, oggi è sicuramente una strada di grande interesse che può agevolare l'uscita o l'entrata dalla città, magari non appesantendo quello che può essere il traffico, lasciatemi dire, sulla strada principale che è la strada statale Prenestina.
Sì, diciamo che peraltro questa strada in alcuni momenti, in alcuni orari della giornata, viene presa d'assalto. Sono i momenti in cui più si intensifica il traffico sulla Prenestina Nuova,
esatto,
proprio nei momenti in cui magari arrivano i treni a Zagarolo, e pertanto chi vive dentro, diciamo, quelle aree alcune volte si trova effettivamente a essere imprigionato dentro casa. Un ultimo intervento presso la frazione, quindi a Carchitti, che riguarderà la estensione delle aree monumentali. Quindi, per chi conosce la frazione, il monumento ai caduti, che dovrà essere, come dire, allungato verso l'incrocio stradale, per far sì appunto che si scoraggi purtroppo un uso, un modo di fare, cioè di grandi camion auto articolati che, venendo da via di Mezzaselva, si inseriscono direttamente su via Vittorio Veneto, facendo una sorta di inversione ad U quasi, compromettendo il monumento e quant'altro vi è vicino. Quindi fare in modo con questa operazione che probabilmente molti mezzi, non potendo più andare, quindi fare questa svolta inopportuna e inappropriata a sinistra, a un certo momento sono costretti a scendere sulla provinciale, andare sulla Casilina, di lì probabilmente non tornerebbero nemmeno più indietro per riandare quindi verso l'area del Vivaro. Quindi questi sono degli interventi che sono stati peraltro approvati nella seduta di giunta comunale di ieri, con la copertura finanziaria che abbiamo detto prima. Sono degli interventi che, da quadro tecnico economico, costano 210.000 euro. Ci sono 15.000 euro di esproprio, il resto lavori e quant'altro. Anche per questo io vorrei dire una parola per rassicurare i proprietari delle aree interessate. Noi sappiamo benissimo che dagli anni 90 il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino è cambiato, cioè, come dire, tutto ciò che aveva a che fare con delle funzioni di diritto pubblico sono state oggi contemperate anche con la possibilità che l'amministrazione, per far ciò, si atteggi con gli strumenti del diritto privato. Quindi l'esproprio, come noi possiamo individuarlo storicamente, quindi l'atto unilaterale d'imperio dell'amministrazione c'è, ma è una modalità, ma è la seconda modalità, perché la prima modalità sarà quella di fare degli accordi, quindi sostitutivi di questi espropri, quindi degli accordi che valorizzeranno le aree delle persone, parliamo peraltro di piccolissime aree, comunque accordi che valorizzeranno le aree, perché questa amministrazione non è assolutamente intenzionata a risolvere un problema e crearne un altro e quindi a piccare, come si dice, un contenzioso.
Diciamo che dietro tutto ci sono da prima gli interessi, in qualche modo l'aiuto aiuto verso il cittadino e soprattutto, ripete, come diceva appunto l'assessore, nel non procedere in modo
d'imperio
ma appunto mettendo prima di tutto quelle che sono le eventuali esigenze del cittadino. Prego, assessore.
Quindi questa è poi noi come diciamo quando ci siamo insediati in questa amministrazione, quindi nel giugno del 2020, mi riferisco anche in senso lato al Dipartimento Tecnico, abbiamo scelto una politica di personale che, come dire, è basata sul rinnovamento, e una politica di personale che chiaramente è stata affiancata anche a una politica che riguardava gli uffici, e quindi fare delle cose che vadano a vantaggio dei professionisti che si interfacciano con l'ufficio tecnico, con l'urbanistica, a vantaggio degli operatori stessi che lavorano nel comune, a vantaggio soprattutto dei cittadini che possono, come dire, avere più chiara qual è la funzione che l'amministrazione svolge in quel settore.
No? Diciamo quindi, un nuovo aiutato e coadiuvato da qualcosa di esistente, ma soprattutto di storico, ma soprattutto di preparato, proprio che possa aiutare il nuovo a traghettare appunto queste situazioni di cui appunto ci raccontava l'assessore Alessandro Pantoni.
Un approccio diverso che vede intanto la riformulazione di un nuovo testo delle norme tecniche di attuazione. Adesso parlo di cose magari che non tutti, voglio dire, per non tutti conosciute, però diciamo sarò semplice. Ecco, un nuovo testo che riguarda le norme tecniche di attuazione, che mette insieme i testi di tutti i piani particolareggiati, i piani regolatori, affinché il professionista che viene da un'altra città, che non sa Palestina cosa è successo in questi 20 anni, sa che c'è un testo di riferimento e trova tutto lì. Successivamente abbiamo fatto una grande operazione di come dire, cartografica che ci è servita per dar seguito poi a ciò di cui parleremo a breve, cioè alla legge regionale sull'attuazione della rigenerazione urbana, quindi una cartografia che, partendo pertanto da riferimenti georeferenziali, dalla carta d'uso del suolo, dal piano paesistico della regione, ci ha portato a meglio qualificare, individuare ed avere in un formato digitale, che è la cosa fondamentale, quindi questa cartografia che nella fattispecie per la rigenerazione urbana ci è occorsa per arrivare a quelle che sono le porzioni di territorio urbanizzate, e quindi alle porzioni sulle quali può applicarsi la legge regionale sulla rigenerazione urbana.
Una sorta di enciclopedia digitalizzata appunto del territorio appunto comunale.
Una ulteriore azione che è stata adottata e che va sempre in questa direzione è stata adottata ieri dalla giunta comunale, è lo sportello unico edilizio che diciamo funzionerà mediante un portale della Camera di Commercio. Voi sapete benissimo che con le prime norme Brunetta si sono, come dire, sono partiti quelli che dovevano essere, che poi sono state in molte realtà, gli sportelli unici, cioè il cittadino che deve fare una cosa va in un solo sportello e non fa il giro delle sette chiese del comune. L'amministrazione comunale su questo, sullo sportello unico attività produttive, già svolge queste funzioni con queste modalità. Dal 1 marzo fino al 30 maggio ci sarà un periodo sperimentale, quindi in cui sarà possibile sostanzialmente un doppio regime, ovvero i professionisti potranno presentare sia cartaceamente che attraverso questo sportello informatizzato le loro procedure. Sarà questo sportello a rilasciare i permessi, a ricevere le varie DIA, le varie SCIA, a consentire ad ognuno di vedere a che punto è la propria pratica, senza, voglio dire, entrare dentro l'amministrazione, stare lì a chiedere, entrare e uscire con pezzi.
Quello che succede, esatto, ai comuni cittadini, dove magari per diversità anche di aperture di ufficio, parlo, ripeto, da cittadino, a volte devi fare un documento, devi andare il martedì per per fare un altro tipo di documento devi andare il giovedì, quindi grazie a questo sportello unico riusciremo con una sola azione e magari con una sola persona, magari con le persone addette allo sportello unico, ad interfacciarsi con quelle che sono le nostre pratiche ed evitare di perdere, lasciatemi il termine, il nostro tempo all'interno di eventuali uffici comunali per avere semplicemente a volte delle documentazioni atte alla nostra vita quotidiana.
Questo riteniamo oltretutto che, a prescindere dal fatto che sono applicazioni di norme di legge e che per alcuni settori dell'amministrazione già c'erano, in questo momento di pandemia ogni amministrazione è tenuta a fare anche oltre quello che la legge prevede in termini quindi di procedure che consentano attraverso delle piattaforme informatiche di tenere a casa i cittadini ma aperti gli uffici. Quindi questa è una cosa,
leggevo poi una curiosità addirittura,
un vantaggio oltretutto dei professionisti, di coloro che operano dentro gli uffici,
assolutamente,
e dei cittadini che sanno bene come le cose.
E a tal proposito, esatto, assessore, le do lì, le lancio proprio la notizia, quale curiosità, battuta su tutte stamattina sui giornali, pensi che a Roma per avere una carta d'identità occorrono dai 4 mesi ai 12 mesi. Questo proprio per ritornare a quello che diceva lei, dove questa semplicemente, ripeto, per una carta d'identità ci vogliono dai 4 ai 12 mesi.
Mi lasci dire che in questo il comune di Palestrina, per esempio, procede con un portale anche a fare i cambi di residenza senza doversi...
Come è giusto che sia. Prego, Andrea.
A tal riguardo io vorrei spezzare una lancia in favore del nostro ufficio anagrafe e del nostro ufficio dello Stato civile, perché sono efficienti, sono sempre al servizio dei cittadini, e tra l'altro l'anagrafe è anche un servizio settimanale nella frazione di Carchitti presso gli uffici dell'ex circoscrizione, quindi il lunedì pomeriggio dalle 3 alle 5, se non vado errato, c'è un funzionario che è lì per i cittadini che non si possono spostare dalla frazione alla città di Palestrina.
Diciamo che rassicuriamo e tranquillizziamo assolutamente i cittadini di Palestrina che per una carta d'identità, comunque per un rinnovo di un documento, non c'è assolutamente l'attesa che oggi purtroppo vive un cittadino romano, che è quella tra i 4 e i 12 mesi. Noi abbiamo 5 minuti di tempo a questo punto.
Accenno a quello che è, come dire, identificato con il termine rigenerazione urbana.
Esatto.
Noi sappiamo che il consumo di suolo compromette la disponibilità di una risorsa scarsa, sostanzialmente non rinnovabile. Fermare il consumo di suolo quindi non è solo una necessità, ma un obiettivo qualificante per i programmi ed i progetti di rigenerazione urbana. Questa è una norma regionale, la legge 7 del 2017, che prende atto ovviamente di norme a carattere statale. Qual è quindi lo spirito di questa norma? È quello di salvaguardare e valorizzare il patrimonio esistente. Quando parliamo di patrimonio esistente significa dire che ci riferiamo agli edifici presenti, legittimi o legittimati, se intende quindi muniti di permesso. E quindi come si fa a favorire il riuso del patrimonio esistente? Con delle premialità. Quali sono le premialità? Le premialità sono quelle che consentono a chi mette in campo questi interventi di avere degli incrementi di superficie del 20 ma anche del 30%. Noi abbiamo portato in Consiglio Comunale un primo straccio di attuazione di questa legge regionale nel luglio scorso. La delibera è stata quindi successivamente pubblicata, ora inviata alla Regione per eventuali osservazioni, e quindi questa prima parte che noi abbiamo applicato ha a che fare proprio con gli interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico. Quindi questo provvedimento rappresenta un primo step di applicazione della legge regionale sulla rigenerazione urbana. A breve verrà portato in Consiglio Comunale anche un'altra parte, perché la legge prevede più interventi, e l'altra parte a cui mi sto riferendo è quella che inerisce i cambi di destinazione d'uso in quasi tutte le zone di PRG della città. Quindi tutto sommato una prima parte del programma politico insieme ad altre azioni che sono state già portate avanti, su cui magari poi si tornerà in un successivo momento. E quindi il provvedimento è, ritengo io, di fondamentale importanza, perché amplifica le norme nazionali del cosiddetto 110% previsto dal DL34 e consente quindi in un solo colpo di effettuare importanti interventi sugli immobili, ribadisco, sia unifamiliari che condominiali, a condizione che ovviamente siano legittimi, e al contempo fa godere dell'ampliamento del 20% dei volumi. Quindi riteniamo essere questa una importante azione sistemica di forte sostegno alle imprese edili e a tutto l'indotto economico che gira attorno quindi a queste imprese, ed una altrettanto forte risposta ai bisogni dei cittadini, che vengono messi quindi nelle migliori condizioni per procedere alle attività di ristrutturazione ed efficientamento energetico e sismico, e contemporaneamente quindi prendere i benefici del 110%. Cioè, voglio dire, in termini pratici, chi domani mattina decide di fare per la propria abitazione un adeguamento sismico e quindi una ricostruzione, comunque un adeguamento sismico, può avere i benefici del cosiddetto sisma bonus di cui parlavamo prima. Quindi questa va nel solco del programma politico, perché noi abbiamo detto sin dall'inizio che azioni di intensive, di edilizia fortemente invasiva ed impattante, come purtroppo abbiamo visto in alcune aree della città, peraltro con conseguenze nefaste da altri punti di vista, questo tipo di interventi non sono quelli che questa amministrazione ha sposato durante la campagna elettorale, e quindi noi torniamo e diciamo e cercheremo di applicare proprio tutto ciò che abbiamo detto, cioè dare la possibilità al cittadino di fare qualcosa per chi verrà dopo di lui, quindi al padre di creare per il proprio figlio, sul terreno in cui si è nati, si è vissuti, si è fatto un sacrificio, si è pagato magari un mutuo per anni, si è coltivato il terreno, di dare la possibilità a quel figliolo di avere una casa assieme
una,
al
una
figlio.
Sorta di continuità che sicuramente negli ultimi anni è mancata.
Io dico anche che questa amministrazione, ma come altre, questo io vengo qui in veste istituzionale, quindi non per dare giudizi di valore su nulla, questa amministrazione dovrà e sta studiando già da diverso tempo la situazione delle cosiddette zone O, che alla più parte dei cittadini dice qualcosa, a qualcun altro forse non dice nulla. Sono dei nuclei sorti per il recupero dell'abusivismo edilizio, sono perimetrati e qualificati ad oggi grazie a quell'azione cartografica oggettiva che è stata fatta nei mesi precedenti. Questa amministrazione chiaramente dovrà prendere in considerazione, esaminare queste zone, fornire quindi una sorta di drive per l'attuazione delle zone stesse. E credo che siamo nella direzione giusta, vedremo cosa si può fare.
E io quindi credo che con questo avremo tanti argomenti da trattare poi nel corso anche delle prossime settimane, perché come avete sentito ce n'è tanta di carne al fuoco, ma sicuramente non solo a parole, ma sicuramente è una carne che è già stata messa sul fuoco e sta cuocendo piano piano. 11:46, io ringrazio l'assessore Alessandro Pantoni al Comune di Palestrina, il consigliere Rossi della Lega sempre del Comune di Palestrina. Abbiamo parlato questa mattina di acquisizione dell'ex stazione Steffer di Palestrina, il nuovo programma TPL, trasporto pubblico locale con tutte le nuove linee attive. Ricordiamo Andrea dove possono eventualmente guardare e controllare orari e percorsi.
Allora, in giornata dovrebbero uscire sulla pagina Facebook Città di Palestrina e poco dopo anche sul sito istituzionale del comune.
Perfetto, io quindi ringrazio sia l'assessore, poi ovviamente non per ultimo abbiamo parlato anche dell'opera di compensazione urbanistica e la rigenerazione urbana, ultimo argomento che sicuramente ci ha dato spunto per poter parlare nelle prossime puntate, nelle prossime settimane. Io vi ringrazio, vi auguro un buon weekend, un buon lavoro. Grazie. E ci rivediamo la prossima settimana. Grazie a voi. Tanto.